State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela, Le due regine, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a marzo 2021.
Siamo a Londra, è il 15 gennaio 1559. Durante la notte è scesa la neve. In fretta però vengono pulite le strade, mentre le facciate dei palazzi si ricoprono con preziosi drappi di seta. Le campane suonano, si dà fiato alle trombe, sfila un corteo. Cavalli, araldi, suonatori di tamburo, nobili e scudieri precedono una lettiga sormontata da un baldacchino. Sopra vi è una giovane donna in abito di broccato d'oro. Il corteo ha termine a Westminster, dove verrà incoronata la futura regina d'Inghilterra attraverso un rito che affonda le sue radici nel Medioevo e che ancora oggi viene rispettato. Quella donna è Elisabetta I Tudor, che di lì a breve condurrà il Regno Unito nella sua epoca d'oro. Il giorno dell'incoronazione Elisabetta non aveva ancora 26 anni, ma la vita non le aveva risparmiato nulla. L'ascesa al trono, infatti, era stata tutt'altro che semplice. Alcuni dei suoi nemici si erano già manifestati e le avevano inflitto colpi durissimi. Il primo lo ricevette da chi, sulla carta, avrebbe dovuto amarla. Il suo stesso padre, re Enrico VIII, furibondo perché la moglie, Anna Bolena, aveva dato alla luce una bambina e non un maschio. Enrico non vuole rischiare di rimanere senza un erede. Si sente letteralmente beffato in quanto aveva dovuto affrontare mille ostacoli per sposare Anna Bolena. Ripudierà la figlia e farà decapitare la moglie. Quando Enrico muore, al trono sale la sorellastra di Elisabetta, Maria la Sanguinaria. Per paura di una congiura, fa imprigionare Elisabetta nella Torre di Londra, ma questa, interrogata, si saprà difendere. Il destino ha mosso le sue carte in modo da concedere la ribalta proprio a lei. Maria, infatti, morirà prematuramente. Ce n'è già abbastanza per allestire una tragedia. Una tragedia elisabettiana, appunto, come vengono chiamate le opere drammatiche che sono fiorite durante il regno di Elisabetta. E l'autore più grande di quel periodo è William Shakespeare. Alcune vicende che riguardano Elisabetta sembrano scritte dalla sua penna. Volitiva, tenace, calcolatrice, ma anche colta e raffinata. Conosce e scrive bene l'italiano, tanto da citare in alcune lettere Petrarca e Tasso. Soprattutto è il potere a interessarla, a costo di sopprimere i moti del cuore. Si è molto fantasticato sulla volontà di Elisabetta di rimanere vergine. Si è addirittura parlato di un suo difetto fisico. Probabilmente la riluttanza di Elisabetta a sposarsi era dovuta a un fatto. Sapeva che le nozze avrebbero ridotto il suo potere, perché sarebbe stato il marito il vero monarca. Lei, invece, voleva essere regina di fatto e non solo di nome. Non si sposerà nemmeno quando contrarrà il vaiolo e tutti temeranno per la sua salute e soprattutto si faranno una domanda. Chi salirà al trono dopo la sua morte? È una domanda dietro la quale si addensa l'ennesima nube sul suo regno, l'ennesima minaccia. Una minaccia che è incarnata ancora una volta da una donna e in più della stessa famiglia. Un'altra Maria, Maria Stuarda, regina di Scozia, cugina di Elisabetta. Tra le due nascerà uno degli scontri femminili più affascinanti della storia. Al contrario di Elisabetta, Maria Stuarda non ha dovuto sudare per sedersi sul trono. Ha 6 giorni quando diventa regina di Scozia. Quando nasce, nel 1542 nel castello di Lithgow, suo padre Giacomo V giace nel vicino castello di Falkland sul letto di morte. Alla sua scomparsa, Maria viene posta sotto la reggenza della madre e poi promessa sposa al figlio di Enrico II di Francia, Francesco. La sorte sembra essere dalla parte di Maria. A 17 anni, dopo la morte del suocero e del marito, diventa anche regina di Francia. Il suo cuore però batte per la terra natia, dove torna per mettere ordine nella situazione politica e religiosa. I nobili protestanti scozzesi, infatti, si ribellano alla regina cattolica e chiedono aiuto a Elisabetta, da poco ascesa al trono d'Inghilterra. Elisabetta sceglie la guerra e vince. Con il Trattato di Edimburgo, firmato nel 1560, la Scozia diventa protestante. Maria si rifiuta di ratificare l'accordo e da quel momento diventa nemica giurata della cugina. C'è di più. In quanto pronipote di Enrico VIII, Maria Stuarda pretende che Elisabetta la nomini erede al trono d'Inghilterra. Elisabetta e Maria Stuarda hanno un legame complesso. Stefan Zweig lo ha ben espresso nella biografia che ha scritto su Maria Stuarda. Per un quarto di secolo, spiega l'autore austriaco, le due cugine si sono ininterrottamente scambiate menzogne senza riuscire neppure un istante a ingannarsi davvero. Di fatto è uno scontro dove non si giunge mai a un odio coraggioso e aperto. È più una guerra fredda, fatta di tante piccole mosse, ciascuna per mettere in pericolo il regno dell'altra. La lotta comincia quando Elisabetta rifiuta di nominare erede Maria Stuarda, come sarebbe stato naturale dal momento che si tratta del familiare più vicino, e Maria Stuarda minaccia di sposare un re cattolico e prendersi con la forza il regno della cugina. I caratteri delle due rivali cominciano a delinearsi. Elisabetta è sempre fredda e lucida. Apparentemente immobile, aspetta che la cugina si rovini con le sue stesse mani. Maria Stuarda invece si infiamma, è passionale, si butta nella lotta a corpo morto e questo la porta a errori fatali. Si innamora e sposa a distanza di tempo due uomini inadeguati, bramosi di potere. Il primo è Enrico Darley, del casato degli Stuart. Da questo matrimonio nascerà l'erede del trono, Giacomo VI di Scozia. E poi il conte di Bothwell, un uomo violento e geloso, che farà eliminare Darley, un delitto del quale sarebbe complice la stessa Maria Stuarda. Il contrasto tra le due regine deriva senza dubbio da motivi politici, ma c'erano anche motivi personali. Elisabetta vede come una mortificazione della propria femminilità il fatto che la rivale si sposi due volte e diventi persino madre. Dopo l'omicidio del primo marito, Maria Stuarda è nei guai. I suoi sudditi non hanno più fiducia in lei. I nobili scozzesi sono indignati e mobilitano le truppe per farsi giustizia. In piazza il popolo le augura il rogo. Allora lei cede, consegna il figlio Giacomo ai Lord e accetta senza combattere la prigionia in una remota località della Scozia centrale. È iniziata la sua fine, ma forse per lei c'è ancora una speranza che ha il sapore del paradosso. Un aiuto le potrebbe arrivare proprio dalla persona più inaspettata, la rivale di sempre, Elisabetta. In fin dei conti sono parenti ed entrambe regine. Giunta a Londra però, Elisabetta ancora una volta metterà il potere davanti al cuore e farà imprigionare la cugina. Maria Stuarda è allo stremo delle forze. Farebbe tutto pur di fuggire e ritrovare la libertà. L'occasione arriva nel 1586, quando nella sua prigione le viene consegnata una lettera che le informa di un piano organizzato da alcuni nobili scozzesi cattolici per uccidere Elisabetta. La regina di Scozia è titubante, ha paura che le spie di Elisabetta possano scoprire la congiura. Le conseguenze sarebbero fatali, ma alla fine cede e dà il suo assenso al complotto. Un gesto che prelude all'inevitabile tragedia. Maria Stuarda, dopo 19 anni di prigionia, è condotta di fronte al boia. Gli ultimi minuti hanno l'intensità di un Caravaggio. Immaginiamo Maria che prega, colpita da un raggio di sole che filtra dalla piccola finestra della sua cella, l'abito rosso carminio che ha scelto per l'esecuzione. E poi il boia che sbaglia il colpo d'ascia. Ce ne vorrà più d'uno prima che la testa si stacchi. Elisabetta ha firmato la condanna a morte, ma stranamente si illude che l'esecuzione rimanga solo sulla carta. Si occupa di altro, quasi se ne sia dimenticata. Addirittura, davanti alle conseguenze inevitabili della sua firma, si convincerà di essere stata ingannata. Quando i suoi uomini la informano della morte della cugina, ha un violento scoppio d'ira che sembra una mera finzione teatrale. In fin dei conti, era stata lei a firmare l'esecuzione. Forse, in quell'aperto furore, c'è rabbia contro se stessa per aver tradito i suoi principi e contro il suo storico consigliere Cecil, che l'aveva scaltramente indotta a compiere il vile gesto. Si può quasi dire che Maria Stuarda abbia avuto meno paura a morire che Elisabetta a uccidere. Sembra incredibile. Grandi rivalità, scoppi d'ira, dichiarazioni di amicizia. Eppure Elisabetta e Maria Stuarda non si sono mai incontrate di persona, non hanno mai discusso o litigato faccia a faccia. Nonostante questo, il loro contrasto ha fornito materiale per tragedie, melodrammi, romanzi, film dove la scena clou è sempre un confronto acceso tra le due rivali, in realtà mai avvenuto. Ed è una costante che in tutte queste opere Elisabetta appaia come una donna spietata e vendicativa, mentre Maria Stuarda come una vittima innocente. Un'immagine che, come abbiamo visto, non corrisponde alla realtà storica. È lo scrittore tedesco Friedrich Schiller a creare il mito delle due regine. Nell'anno 1800 va in scena in un teatro di Weimar la sua tragedia dal titolo Maria Stuarda e gli spettatori fremono per l'asprezza della lotta per il potere, ma anche per le astuzie femminili. Le due rivali si fronteggiano in una scena madre senza esclusione di colpi. Molto tempo dopo, Zeffirelli metterà in scena il dramma di Schiller. Le due regine sono anche regine del teatro, Rossella Fouque e Valentina Cortese. Quest'ultima, che interpretava proprio Maria Stuarda, sviene sul palco. Un modo per rubare la scena alla collega? All'epoca la diretta interessata incolpò le tuberose che riempivano il suo camerino, fiori che le avrebbero fatto perdere i sensi. Ma è soprattutto il cinema ad essersi innamorato delle due regine. Tante grandi attrici hanno interpretato le due sovrane, da Katharine Hepburn a Bette Davis, da Vanessa Redgrave a Glenda Jackson. Forse, tra i due personaggi, il più amato dalle attrici è proprio Elisabetta, perché più ricco di sfumature che vanno dalla perfidia alla tenerezza, dall'ostentazione di forza alla confessione di debolezza. Cate Blanchett lo ha interpretato due volte a distanza di quasi 20 anni. Non se l'è fatto sfuggire nemmeno Helen Mirren, e nello stesso ruolo Judi Dench, con un'apparizione di appena 8 minuti in Shakespeare in Love, si è aggiudicata un Oscar. E un Oscar se lo sarebbe meritato Elisabetta, lei, la regina, prima di morire. Nello scegliere l'erede mostra tutta la sua lungimiranza politica e la sua grandezza d'animo. A succederle sarà Giacomo VI di Scozia, il figlio della sua grande rivale, la cugina Maria Stuarda. Un gesto di pentimento dopo tutto il dolore inferto a Maria negli ultimi anni di vita? O una lucida scelta politica? Non possiamo saperlo. Sappiamo però che Giacomo VI, diventato poi Giacomo I d'Inghilterra, nel 1612 farà riesumare la salma della madre dalla chiesa di Peterborough, dove giaceva dimenticata, e ordinerà di farla seppellire nell'abbazia di Westminster, in una cappella di fronte alla tomba di Elisabetta. Le due donne, che in vita si sono ostilmente evitate, dormono adesso vicine il sonno dell'immortalità.